Vogliamo sentire Metti che cosa ci dice? Se ha voglia.
Ma io vorrei dire... non so, vorrei dire questo, cioè, rispetto così proprio all'esperienza teatrale in sé, non vorrei tanto così disquisire sull'assenza, non mi sento in grado. Voglio dire quello che mi accade, mi accadono così i miei pensieri. Partiamo dal testo. Io nella mia esperienza tra tutti i testi che ho incontrato, anche non teatrali, posso dividere così banalmente in due: i testi permeabili e i testi impermeabili. Penso che la Strata Commedia, almeno su di me, perché poi tutto ciò che dico è secondo me, ovviamente, lo premetto, quindi secondo la mia esperienza. La Strata Commedia è un testo permeabile e non impermeabile, nel senso che non è un sacchetto impermeabile in cui tu entri e poi sei dentro e, non so, ti mangi le caramelle che sono dentro e poi quando hai finito ne esci. Anche se è un sacchetto, entri, poi esci, poi entri, poi è impermeabile. Per la mia testa lo è. E le parole scritte impermeabili, quando sono dette, sono ancora più impermeabili. E cosa significa? Significa che a me permettono di creare, forse il termine è sbagliato, una serie di associazioni, di pensieri che ovviamente partono dal mio vissuto, dalla mia memoria, ma che poi vanno oltre, cioè vanno nell'impossibile e nell'indicibile, nel mio caso nell'indicibile, nel senso che faccio fatica a dire perché una cosa mi piace spessissimo, cioè non lo so, preferisco non dire niente e piacermela, cioè vivermi il fatto che mi piaccia. E quindi, vabbè, penso che il testo della Strata Commedia abbia questa qualità. Di fronte a un lavoro con un testo così, un regista può scegliere di esplicitare in parole registiche e di decidere e quindi di definire, di dare la sua chiave precisa di lettura. Oppure può decidere di non darla, cioè di darla ma di non, di essere impermeabile. E penso che Corrado abbia lavorato follemente così perché è pazzo, cioè penso che ci sia stata questa anche ironica e ilare assunzione di rischio. Penso, anzi, sicuramente il lato più ironico e ilare ha permesso l'impermeabilità. Poi invece rispetto a come io ho lavorato, io dentro a questi lavori impermeabili mi trovo da Dio, nel senso che, tra virgolette, è più difficile, però dipende dalla natura di ciascuno di noi. È più difficile perché devi essere eticamente corretto con te stesso, nel senso che siccome sei libero, punto per punto, come diceva Paolo, cioè su questa cosa del punto per punto, tutto è qui, la conseguenzialità è un insieme di punti finiti, sono d'accordo, quindi per me lo spettacolo è così, quindi io punto per punto devo essere eticamente corretta con me stessa, anche quando sto bluffando, perché sono sempre meno i punti dello spettacolo in cui lavoro in modo tecnico, però all'inizio ci siamo buttati dentro anche, almeno io, lavorando su certe sezioni in cui non avevo appigli, non avevo immaginario o insomma in modo più tecnico, quindi bluffando. cioè recitando. E, dicevo appunto, questo modo di lavorare per un attore, un modo impermeabile, permeabile, è difficile perché devi essere eticamente corretto, cioè devi sapere dove sei, quando blefi, cioè non devi mentirti, penso. E devi molto abbandonarti. Mentre in lavori più definiti, decodificati, hai un compito più virtuoso di eseguire bene, ti viene chiesto di restituire in un certo momento una certa cosa, tu condividi o non condividi, lo fai. E poi appunto in questo tipo di lavoro penso che, lo dicevamo uno dei primi giorni di prova, sia fondamentale sempre in teatro l'ascolto, sempre. Però in questo tipo di lavoro è inevitabile, inevitabile. Siccome l'errore dell'attore, me compresa, è fingere di ascoltare e non ascoltare, qui che è inevitabile ti diverti un casino, ti diverti proprio. Perché non fai fatica ad ascoltare, perché ne hai bisogno, non c'è nemmeno ho bisogno di ascoltare, è una cosa primaria, che poi corrisponde anche al... Poi l'altro giorno, poi vorrei dire ancora due o tre cose molto brevi. L'altro giorno Paolo mi ha detto, allora come va con questo testo? E io gli ho risposto così, d'amblè gli ho risposto, ci vivo dentro. Che corrisponde a queste cose che sto dicendo della permeabilità, nel senso che alla fine non mi sembra un momento assoluto quello dello spettacolo, rispetto a come funziona la mia mente, è una gran cosa positiva, insomma, do una connotazione positiva a questa non assolutezza dello spettacolo. Il fatto che entrino pensieri miei personali di vita, per cui ci vivo dentro nello spettacolo, è una cosa positiva, soprattutto perché non arriviamo allo psicodramma, cioè, che è una forma un po' anche rischiosa per un professionista del teatro, un po' fare lo psicodramma tutte le sere. Per cui, come esperienza, non so, mi accompagna lievemente, con levità, non con angoscia. Poi sono molto grata a Corrado di questo lavoro, senza utilizzare troppo la vista, perché io non uso, ma uso pochissimo la vista, è un senso che mi interessa molto poco. E, perché penso che sia ingannatrice, per me questa è proprio una cosa personale, se non vi interessa non lo dico, però io mi diverto un sacco quando alla fine mi accorgo che non fisso visivamente, cioè non ho una memoria visiva di quello che è successo durante lo spettacolo, se non sempre trasversale, cioè ricordi di porzioni, di particolari, però non questa roba qui, che secondo me è ingannatrice, questo guardare diretto a volte non è proprio guardare. Infatti la parte...
Che poi questo siamo ingannati con il teatro, quello che dice, per me è scontato dire... Cioè, per me è sempre un mondo per gli attori, quando ci guardiamo perché tutto il teatro tradizionale, la chiesa, ma con la teatro vivente, c'è cioè, di questo piano di recitazione. E invece lavorare su altre direzioni, quindi creare per ogni attore una direzione diversa, per cui cinque attori in scena hanno ognuno la sua direzione, vuol dire moltiplicare il campo d'azione, che non è così scontato. Cioè, noi lo riduciamo a una banalità, lo sguardo, ma in realtà cinque persone che guardano in cinque punti diversi, in contemporanea, proiettano uno spettatore in cinque luoghi completamente diversi, per cui uno può muoversi agevolmente da un luogo all'altro, quindi cambia completamente rispetto a una relazione così, perché questa relazione ci porta tra noi due, che è lì in centro, per cui lo spettatore lo imprigiono lì, è chiuso lì dentro, mentre se noi parliamo così lo spettatore deve per forza muoversi, deve... Poi voglio dire una cosa, poi magari parlano anche gli altri, poi finisco. Volevo dire una cosa molto bella, che io all'inizio, partendo dalla preoccupazione che avevo, no, di dare troppi segnali, avevo paura che tutto fosse disordine invece che coerente. Però io, vedendo molti quadri di Paolo, osservandoli in qualche modo, cercando di entrare in relazione con il suo lavoro, mi sono accorto che in realtà tutto questo, anche qui dal centro, non è mai pesante, no? Non è mai opprimente, non ti schiaccia mai, ma ti lascia un campo di libertà. Io in teatro non avevo mai sperimentato una sovrapposizione di segnali come in realtà c'è nel nostro spettacolo, per cui ci sono le immagini, ci sono gli attori, c'è l'elettronica, ci sono le registrazioni, ci sono le musiche, una serie di sovrapposizioni, per cui dico, temevo, no, che lo spettatore potesse essere imprigionato in questa rete. Per cui non so lo spettatore che cosa vivrà di questo, però so che su di me fa un effetto invece completamente morbido. In realtà tutto questo che abbiamo intorno non è assolutamente, qua, mai, almeno per me dall'interno, mai oppressivo. Cioè non c'è mai oppressione, nonostante la scena sia ingombra sotto ogni punto di vista perché è piena di segnali. Le contaminazioni esterne sono tantissime, le immagini sono tante, ci sono tantissimi segnali, noi parliamo tantissimo. Nonostante questo io non ho mai la sensazione di pesantezza, che non è una cosa così scontata e così immediata in una moltiplicazione, in un raddoppio, su un raddoppio, su un raddoppio, su un raddoppio, riuscire a muoversi agilmente. Poi lo spettatore da fuori magari si perde, e lo spettatore poi va a sbattere la testa contro qualcosa, può essere l'attore, un'immagine.
Alessandro, vuol dire qualcosa? Poi voi ecco dovete partire di qua.
Ok, adesso.
Non provo a essere preciso. Non rischio del pubblico nella prima linea.
Sono state dette già tante cose che sono. Che condivido assolutamente, dall'ascolto alla preoccupazione di Corrado del disordine iniziale che ci può essere nell'affrontare un testo del genere. La non, come l'hai definita tu, la non assolutizzazione del momento in cui si va in scena, anche questa è una cosa che sento moltissimo, cioè non c'è un momento in cui, non c'è uno scarto, dal momento in cui siamo in camerino, forse anche perché c'è una dinamica diversa rispetto ad altri spettacoli, perché siamo già in scena, però a parte il Bon Voyage non c'è una partenza, c'è un continuum, è difficile che... Ieri sera mi è capitato per esempio di non avere molta voglia di fare lo spettacolo, ma è stata la prima volta, stranamente, perché durante tutte le repliche era come se non sentissi il fatto che stessi andando a fare qualcosa, non vivevo questo scarto, quindi non vivevo, parte che non la vivo quasi mai, l'emozione di andare in scena, né alla prima né nelle altre repliche, però hanno visto anche loro che non la vivo. Però ho sentito molto forte questo segnale, questa cosa di non assolutizzazione appunto del momento in cui si va in scena. Altra cosa dell'abbandono che ho già detto altre volte, sicuramente il mio approccio al testo è stato quello dell'abbandono, dell'abbandono totale, ciononostante con... nonostante questo ho trovato comunque un punto d'appoggio, che è stato, che l'ho trovato nel disequilibrio, il testo me lo consentiva, tra l'altro è stato un processo inconsapevole, riflettendoci adesso, forse me ne renderò forse ancora meglio conto fra qualche mese, come diceva giustamente prima Corrado. Però ho trovato un punto d'appoggio nel disequilibrio, che è quindi anche volendo un non punto d'appoggio, e quindi un disequilibrio fra fra l'esistenza, la non esistenza. Poi venivo comunque da un percorso attorale proprio ultimissimamente che mi aveva posto in questa condizione, il vuoto, il pieno, Dio, non Dio, l'anima, non l'anima, per cui l'uomo, donna, donna, uomo. L'altra sera mi si chiedeva che cosa, qual era il personaggio o comunque la persona che io credevo di rappresentare in questo spettacolo. Credo sia banale, è troppo semplicistico, dicevo la prima sera a Paolo, dirlo in due parole, però non credo che sia la donna. Forse può essere la femminilità, ma neanche quello alla fine mi convince. Sono arrivato a pensare che probabilmente è veramente la sessualità nella sua, al di là di ogni etichettizzazione sessuale, quindi al di là dell'uomo e al di là della donna. Perché ho detto questa cosa del personaggio? Non lo so, però sì, mi è venuto in mente, mi è stato chiesto.
Pari, sì,
certo, pareggia, sì, no, siccome mi è stato chiesto l'altra sera, mi sembra di essere, nonostante il fatto che comunque ci sia stata fin dal primo giorno una grande libertà di azione in questo lavoro, continuo a sentire una seppur piccola gabbia.
Ce ne accorgiamo.
No, ma a parte... nel senso che comunque credo, non so, poi non so se teatralmente se appunto si è partiti da un paradosso per cui rappresentare l'invisibile.
Infatti hai ragione, fra un mese, se lo riprendiamo fra un mese, due mesi, che sappiamo ormai dove siamo e cosa facciamo, e lì vai. E lì ti butti.
Sì, lui diceva una sera che lì, quando, nella parte finale, quando è davanti al pubblico, gli viene voglia di camminare in testa al pubblico.
Sì, a volte arriva.
Io potrebbe farlo.
Sì, no, credo che comunque sia credo, poi non lo so, è un punto d'arrivo quantomeno interessante, quello di arrivare a una sorta di vera e propria anarchia, ma che comunque non so se è raggiungibile, perché poi comunque il teatro è fatto di segni, di tempi, di tante cose che è difficile non considerare, forse impossibile.
No, ma io non sarei d'accordo su un'anarchia. Perché dovrebbe essere un'anarchia capace del gesto in assenza, e non credo che nessuno sia in grado di produrre attualmente questo gesto in assenza.
Sì, per cui
significherebbe l'atto più libero possibile, ma senza nessun elemento anarchico, cioè non è contro qualche cosa, ma è un altro livello, cioè un altro tipo di qualità. Quindi questo altro livello, quindi questo gesto pensante che produce questo invisibile, lo mostra, nel momento stesso lo mostra, lo sottrae e quindi diventa altro, e quindi vorrebbe dire che tu diventi altro e che quindi passa attraverso la morte. Passa attraverso la morte. Se sei capace attraverso la morte,
che non è possibile.
Però non è anarchia. Cioè, anzi,
sì, no, anarchia forse tutto...
nel senso che è una regola, cioè una coerenza estrema. Perché di quello che io notavo di questa rappresentazione, che ogni punto in cui adesso, per esempio, ancora, adesso sto riguardando un po' il testo come quali sono le problematiche che trovo, è che dove c'è un minimo di sbavatura o di non comprensione del progetto, della sua, quella che io chiamo coerenza interna, oppure comunque in questo gesto pensante, allora lì si crea un'anarchia e si crea un vuoto, rimane un meccanismo che non ha questo tipo di, non è capace di finire in quel punto. Quindi non finendo, rimane in sospeso, ma rimane in sospeso senza parlare. E allora questo è appunto, il problema è fatto di arrivare al fatto di questo elemento, di questo stato perfettamente coincidente, accoppiato, e lì quando uno ci arriva poi è capace, è libero, ma non è anarchico. La libertà è diversa dall'anarchia. E potremmo chiamare, cioè, è comunque l'assunzione di un altro livello di qualità dell'attività corporale pensante.
Sì.
E quindi si chiama, per quello che si chiama auto-organizzazione, è un'organizzazione su un altro livello, che è molto più complesso. Mentre l'anarchia implica il fatto che tu hai una serie, hai delle regole e rompi queste regole, ma sono sempre sullo stesso livello. Allora, se tu devi essere libero devi passare su un altro gradino, però quello vuol dire che ti devi incontrare con la morte, col nulla.
Sì, questa è la domanda che mi pongo poi alla fine, è questa, cioè la rappresentare nel modo più soddisfacente, e non soddisfacente nel senso che ci si accontenta, ma nel senso di globalmente quello che Astratta Commedia vuole raccontare, se è sufficiente quello che abbiamo fatto fino adesso. Non credo, non mi sembra proprio. In questo senso dico che c'è ancora forse ci deve essere ancora un margine di libertà, definita anarchia o però del raggiungimento di uno stato che probabilmente, anzi è sicuramente è umanamente irraggiungibile, per cui ci si deve affidare alle leggi del rappresentato e del rappresentabile.
No, ma io quello che dico, che quello che è successo con questa vostra rappresentazione è che, per quello dal mio punto di osservazione, di questo tipo di linguaggio, di questo tipo di nuova forma, è che questa morte assente, e questa è una delle parole che si ripete di più nelle cose, è morte, la quale poi nelle diverse vie, cioè morte che è Thanatos è la morte concreta, la morte negativa, è quella che confligge con Eros. Poi c'è morte che è morte astratta, cioè che vuol dire che è assunzione di una dematerializzazione del proprio essere, per cui il proprio essere incomincia ad assumere questo mancare e quindi questo astrarsi rispetto all'essere. Poi c'è un altro, vari gradini di questo elemento, di questo morire, di questo perdere, di questo mancare. Quello che succede in questa rappresentazione è che, anche se tutto questo piano non è consapevole, che questa rappresentazione produce comunque una certa percentuale di questa morte assente. Cioè, quando finisce, questa morte assente, cioè questo mancare dell'essere, questo oscillare dell'essere, questa morte della morte, di quella morte che noi di solito concepiamo, quella che di solito prende l'umano, che è ancora una morte animale, un pezzo di questo è venuto a meno. E quindi, per quello che io dico, che questa commedia, la prima volta che ho visto, anche seguendo le prove, un giorno sono rimasto molto colpito, come tu rappresentavi una certa cosa quando a Logo rappresentavi una certa cosa, dico, ma questi producono un certo gesto che io conosco, che mi colpisce moltissimo, perché non pensavo che potesse passare così direttamente nella mente di un altro e che questo potesse rappresentarlo. La sua lettura ancora è molto difficile all'interno di te soggetto, che capisci che cosa sta succedendo, però appartiene a un certo piano di consapevolezza, che è un piano di consapevolezza ulteriore a cui attraverso il tuo lavoro tu ci sei arrivato. Ne è difficile l'analisi, però questo elemento di morte assente, questo esiste, in questa commedia esiste, e questo lo produce. Questo sono certo, che chiunque venga a vedere questa cosa un pezzo di questa morte assente si produce, che poi lui non risolverà in quella notte o due notti, ma lo risolverà, nella sua vita comunque se lo ritrova, tra i piedi o tra le gambe, in mezzo alla testa o sotto la pianta dei piedi se lo ritroverà. Beh, come ve lo trovate voi dentro, e cioè è venuto meno un pezzo di quell'elemento concreto di Thanos, che è la morte negativa, che è la morte distruttiva.
Cioè, mi riferivo forse più al vissuto interno mio, nostro, piuttosto che al rappresentato e quindi al visto. Probabilmente sì, hai ragione, che comunque viene fuori e arriva. Rispetto al vissuto, sì, la mia esperienza d'attore, di interprete, quella comunque sempre di arrivare alla percentuale massima di mancanza e di svuotamento della mia personalità, del mio essere. Per cui è sempre quella la sfida. Sono sempre stato convinto del fatto che quell'1% di consapevolezza ci dovesse essere. Proprio in questo caso però mi chiedo, visto che si vuole rappresentare la mancanza, proprio lei, mi chiedo se questa percentuale è inevitabile, perché è inevitabile, perché altrimenti non andremo lì la sera a fare lo spettacolo. Però mi chiedo se è giusto che ci sia o meno. Poi è inevitabile e quindi parleremo comunque del nulla. Però.
No, ma io con sorpresa vorrei che ci fosse il 100%, però io so benissimo, so quanto è difficile, cioè nel senso che comunque la sostanza pensante, cioè tutto questo è un processo, razionale, cioè io sono un uomo occidentale, razionale, cui ha delle regole al suo interno che sono delle regole ferree, però bisogna scoprirle, cioè, e per scoprirle occorrono una serie di anni per poterle scoprire, per poterle in certo senso codificare su un altro piano.
Dobbiamo andare.
Purtroppo. Vabbè, allora.
Ho tante cose da dire. Però tantissime.
E poi le riprenderemo.
Sì, volentieri.
Buona continuazione, buona
giornata.